all'ordine del giorno. Il primo punto è il programma triennale dei lavori pubblici anni 2021, 2022, 2023, elenco attuale 2021. Prima modifica al programma triennale approvato. Prego, Assessore Camera, di illustrare la delibera.
Sintetizzo brevemente le variazioni che sono state introdotte sul piano triennale. Si tratta delle variazioni, si tratta della presa d'atto sul piano triennale delle variazioni fatte a bilancio lo scorso Consiglio Comunale e che sono state presentate dal punto di vista economico-finanziario. Sostanzialmente le variazioni sono sostanzialmente quattro. La prima è l'aumento da 300 a 350.000 euro della riqualificazione di Piazza Cavour, sulla quale sono stati inseriti, e quindi questo è il maggiore costo rispetto a prima, una serie di interventi con riguardo alle barriere architettoniche e ai percorsi sensoriali. Questo sono state spiegate, credo, già più volte queste cose all'interno del progetto di Piazza Cavour. Il secondo punto è che si è aumentato di 30.000 euro ed è portato a 180.000 euro l'istituzione dell'unità di trattamento dell'aria della piscina comunale. Questo perché è stato necessario un intervento ulteriore tecnico per completare l'intervento. Il terzo punto in cui c'è la variazione sul piano triennale, vedete, sono i 210.000 euro che, se vi ricordate, abbiamo discusso e verificato nello scorso Consiglio Comunale, che sono un di cui dell'importo che è stato destinato dal decreto crescita per le barriere architettoniche e la mobilità sostenibile. Quindi ci sono questi 210.000 euro disponibili, una parte dei quali li abbiamo discussi con l'Osservatorio per la disabilità e abbiamo definito un primo piano di utilizzo di questi fondi per questi interventi. Il piano è stato discusso con l'Osservatorio ed è disponibile sia per i membri dell'Osservatorio che per i consiglieri di minoranza e di maggioranza che fanno parte dell'Osservatorio stesso. In più abbiamo inserito un intervento sullo stadio Morino e sull'antistadio di rifacimento del tappeto erboso, questo in quanto abbiamo voluto partecipare insieme, anche aggiungendogli anche alcuni interventi sugli impianti di illuminazione, ad un bando per il quale abbiamo presentato appunto la domanda, e quindi abbiamo stanziato, abbiamo previsto al piano triennale questo intervento per 550.000 euro, e dall'altra parte abbiamo partecipato a un bando per l'ottenimento di questi valori economici. Queste sono le quattro differenze rispetto al piano triennale precedente. Quindi ripeto, l'estensione di Piazza Cavour, per quanto riguarda, perché abbiamo aggiunto, ma lo sapete perché l'abbiamo presentato più volte, i percorsi, l'adattamento del progetto all'abbattimento di alcune barriere architettoniche e all'inserimento di un percorso sensoriale, l'estensione dell'intervento sulla piscina per il trattamento dell'unità di trattamento dell'aria e l'inserimento del valore economico relativo al decreto crescita per le barriere architettoniche per il... Non si sente? Ah, ok, no, scusa. Dicevo, da ultimo l'intervento, la proposta, la partecipazione a un bando per l'intervento sul Morino per... Scusa? Ah, ok, no, perché faceva, ma non capivo. Dicevo, da ultimo l'intervento sul Stadio Morino per il quale abbiamo partecipato a un bando per 550.000 euro. Queste sono le differenze in sintesi.
Ha chiesto la parola la consigliera Bressi, prego.
Sì, grazie. Io voglio sottolineare appunto le variazioni che sono state fatte al piano triennale proprio perché sono in parte scaturite da una prima, un primo confronto con quello che è chiamato appunto l'Osservatorio delle Barriere Architettoniche, che stasera andremo a completare, ma che ha già dato in modo informale alcune dritte, ecco. Cioè, nel senso che i 145.000 euro di cui parlava l'assessore Camera sono stati destinati all'abbattimento di alcune barriere architettoniche e è stato predisposto un cronoprogramma, e l'osservatorio ha con un documento già così detto e discusso quali potessero essere i tempi di attuazione, le priorità, ed è stato davvero importante che si sia potuto ragionare con delle persone che comunque hanno affrontano ogni giorno alcune difficoltà di questo tipo, ad esempio sulla pavimentazione di Corso Roma o per ciò che concerne ad esempio la richiesta di dei giochi inclusivi e che tutti i giochi vengano sempre quando vengono cambiati ci sia questo occhio particolare. Anche per quanto riguarda l'aumento dei 50.000 euro stanziati per Piazza Cavour, appunto, va proprio nell'ottica di adeguare i percorsi pedonali che sono necessari appunto così perché le barriere non ci siano, e anche si farà un primo intervento per quello che concerne un percorso sensoriale appunto per chi ha disabilità di questo genere. Ecco, io penso, come gruppo esprimiamo la nostra soddisfazione proprio perché si tratta di forse uno dei primi interventi così di progettazione condivisa con i cittadini che hanno questo tipo di problematica, e quindi siamo particolarmente soddisfatti che questo avvenga. Grazie.
Ha chiesto la parola la consigliera Claudia Giorgis, prego.
Grazie. È acceso? Sì. Allora, io volevo solo fare una precisazione, volevo ricordare che noi non abbiamo approvato il piano triennale dei lavori pubblici, e per tutta una serie di motivazioni che posso così in breve dire, appunto, che non concordavamo con quello che era la programmazione, l'abbiamo anche già detto questa sera, quindi lo ribadisco. A maggior ragione, ancora sulla base di quello che è emerso nei punti precedenti, per quanto riguarda anche la biblioteca, ricordo che avevo fatto proprio un'interrogazione dove avevo sottolineato che c'eravamo persi 1.200.000 euro di un bando comunque messi a disposizione dal governo, perché non eravamo arrivati in tempo per presentare una proposta. Dico che allora, sulla base di quanto abbiamo detto appunto per quanto riguarda la biblioteca, avevamo tutte le premesse invece per arrivare con qualcosa di assolutamente pronto. Poi è chiaro che quando parliamo, come in questo caso, di contributi, investimenti per naturalmente l'adeguamento alle barriere architettoniche o per quanto riguarda naturalmente l'adeguamento delle piscine, è chiaro che siamo assolutamente d'accordo, sono dei progetti importanti, però ripeto, sono frutto comunque la maggior parte di soldi che di contributi statali che in questo caso siamo riusciti a prendere. Non sono ovviamente d'accordo, e qua lo ripeto per l'ennesima volta, dell'uso che facciamo invece dei soldi per quanto riguarda la riqualificazione, perché secondo me non è una riqualificazione di Piazza Cavour. Di Piazza Cavour, e comunque sulla base di tutto questo premetto che da parte del Movimento 5 Stelle ci sarà un'astensione. Grazie.
Ha chiesto la parola il consigliere Ocelli, prego.
Grazie Presidente. Volevo solo rifare una domanda che avevo già fatto l'altra volta su Piazza Cavour, solo che poi avevo chiesto due o tre cose e su quest'ultima non mi era stato risposto, me ne sono accorto dopo. In questi soldi in più che sono stati messi su Piazza Cavour, è anche previsto un rifacimento degli allacci per i banchi del mercato per caso? Perché si va a ricollegare a quella richiesta che avevo fatto di spostare un po'. Grazie.
Non ci sono altri interventi? Prego.
Sì, sì. Su questo, sul bilancio sempre. Allora, io volevo chiedere due delucidazioni. Come mai questi 30.000 euro non erano stati previsti sulla piscina precedentemente? Perché mi sembra che siano parecchi soldi in più, e come mai chi ha così pensato di fare un progetto di riqualificazione l'ha visto solo successivamente? E poi, in base invece per quanto riguarda il terreno verde del Morino, se non vinciamo il bando, dove prendiamo i soldi, e se non sarebbe finalmente ora di pensare, dopo anni e anni di richieste delle varie società sportive, di fare un tappeto sintetico, perché forse sarebbe il momento. Grazie.
L'assessore vuol rispondere?
Sì, cerco di rispondere brevemente la domanda di Leo, non so se ci siano altri interventi, se no rispondo subito. Allora, i 30.000 euro in più sono derivati da una modifica che si è resa necessaria in corso d'opera sul posizionamento dell'unità di trattamento aria rispetto allo studio di fattibilità che c'era stato quest'estate. Quindi c'è stato uno studio, nel momento in cui è stato dovuto essere disposto in un altro punto per una scelta progettuale, si è dovuto andare a incrementare questo stanziamento, quindi una scelta progettuale diversa. Per quanto riguarda invece lo stadio Morino, abbiamo, come avete già votato la scorsa volta, come avete potuto vedere, uno di quei finanziamenti che richiediamo, e quindi l'opera è finanziata nel caso di vincita del bando. Prevede appunto la riqualificazione del manto erboso dell'antistadio e un intervento di relampi dell'illuminazione. Motivo per cui si arriva alla cifra a una cifra abbastanza importante. Sullo stadio gli interventi di cui necessita è sicuramente un tappeto erboso di illuminazione, ci aggiungerei anche la pista di atletica. In questo caso abbiamo richiesto un finanziamento, nel caso non venisse diciamo concesso, valuteremo e faremo le nostre considerazioni, sapendo che comunque un intervento manutentivo rientra nelle discussioni che stiamo portando avanti.
Previsto sintetico sia nello stadio che nell'antistadio. Siccome mi ha chiesto se era sintetico o no.
Meno male, perché sono anni che lo chiediamo. Poi voglio ringraziare l'assessore Tesio. No, per la precisazione io non sapevo che fosse sintetico, non è specificato. Se mi dici che è sintetico, io il tappeto, perché mi sembrava importante come cifra, per cui no,
significativo anche, non so se lo dicevo prima, l'assessore Tesio sulla parte di illuminazione, cioè un lavoro grosso di considerazione energetica, perché
sì.
Per partecipare al bando abbiamo dovuto collegare queste due cose.
No, per quanto riguarda quei 30.000 euro in più della piscina, l'ho capito, no? Il problema è che mi chiedo come mai in ambito progettuale, non voi, ma facciano sempre degli errori e poi si debba sempre aggiungere, no? Per cui, sai, sono cose che... No, tanto. Bisognerebbe essere vicini alla perfezione, perché sono 30.000 euro, sono tanti.
puntualizzo un'ultimissima cosa giusto per dare un ordine. Sicuramente ci può essere stata una stima, non so, la differenza è legata anche al fatto che una prima soluzione prevedeva una sostituzione puntuale dell'unità di trattamento aria all'interno della struttura, mentre la nuova soluzione prevede la localizzazione all'esterno su un'area su cui sono state fatte anche delle valutazioni di ordine strutturale. Comunque capisco perfettamente l'osservazione. Approfitto del fatto che ho la parola per avvisare il Consiglio che per un impegno personale dovrò assentarmi credo un'oretta adesso e cercherò di tornare appena possibile. Qualora ci fossero delle domande, soprattutto legate alle variazioni di bilancio, io non fossi ancora presente, cercherò di dare tutte le delucidazioni necessarie in separata sede o al mio ritorno. Vi chiedo scusa per l'inconveniente.
Bene. C'è un intervento del consigliere Rubiolo, prego.
Sì, grazie Presidente. Ha già detto il collega Delio che effettivamente sulla progettazione dell'unità d'aria della piscina un 20% rispetto all'impegno iniziale è tanta roba, ma la mia domanda è del caso per quel che riguarda lo stadio Ottavio Morino. Se non sbaglio, all'interno anche qui della gara d'appalto per la gestione dello stadio Ottavio Morino, avendola letta abbastanza approfonditamente, erano richieste anche degli interventi importanti di miglioramento della situazione attuale a coloro che avrebbero vinto, diciamo, o avrebbero ottenuto la concessione dello stadio Ottavio Morino. Ora, è corretto e necessario sfruttare tutte le opportunità che si presentano e quindi la partecipazione ai bandi in questo Consiglio Comunale è stata richiesta per più e più volte e quindi mi fa piacere che ci sia la possibilità di ottenere dei finanziamenti, anche se le gare non sempre si possono vincere, ma è sicuramente altrettanto importante fare comunque una programmazione ad minimis che comprenda interventi anche qui, e ne abbiamo parlato prima, di urgenza, che invece dovrebbero essere direttamente portati avanti da questa amministrazione. Proprio citando le parole dell'assessore ai lavori pubblici legati al fatto che per poter partecipare a questo bando si è previsto un efficientamento energetico, sono a chiedere se per caso, visto che lo spazio e la dimensione lo consentono, se per caso questa amministrazione ha pensato, visto che sono stati stanziati nuovamente dei soldi da parte del governo, di realizzare per esempio un impianto di fotovoltaico all'interno, diciamo, dello spazio occupato da questa struttura, che sicuramente potrebbe consentire un risparmio importante utilizzando sì pannelli fotovoltaici piuttosto che pannelli per il solare termico, e in questo caso andrebbero a incidere sulla spesa e sull'utilizzo del sistema e dell'impianto di riscaldamento della struttura stessa. Quindi 550.000 euro sono tanti soldini, speriamo che arrivino. Se non arrivano, sarebbe cosa gradita conoscere in soldoni che cosa intende spendere questa amministrazione per i lavori di estrema necessità. Grazie.
Ha chiesto breve la parola, se vuoi sentire anche Portera, così se c'è qualche domanda.
Sì, ho solo una perplessità, non so se piccola oppure no, o comunque se ci sono degli strumenti ovviare il problema, perché c'è il problema della compatibilità difficile, ma forse, spero possibile, magari con gli ultimi strumenti, tra la pista di atletica e una serie di discipline come il lancio del disco, del peso, del martello e soprattutto del giavellotto, perché con l'erba sintetica tradizionale la pista d'atletica rischia di essere declassata, a meno che non ce ne vi siano, e in questo senso chiedo ovviamente se ha qualche notizia in più l'assessore, non vi siano delle soluzioni anche tecniche che riescano a risolvere questo problema.
Prego, assessore.
Allora, come detto prima, credo che le priorità, cioè manutentive, siano abbastanza note su quell'impianto. Ho parlato appunto di pista d'atletica, di un campo sintetico e dell'illuminazione. Per quanto riguarda la compatibilità con le discipline, diciamo, del lancio dell'atletica, puntualizzo che l'intervento riguarderebbe principalmente il campo erboso, il manto erboso dell'antistadio, anche perché, mi aggancio a quanto detto da Rubiolo, negli ultimi mesi previsti in fase di gara ci sono stati degli importanti lavori sul manto del campo principale, con degli interventi abbastanza importanti anche a livello economico. Quindi cerco di rispondere in questa maniera alla sua precisazione. Sicuramente la convivenza sarebbe la stessa attuale, ossia con il sintetico relegato all'antistadio come campo di allenamento. L'illuminazione, e qua mi allaccio all'impianto fotovoltaico, credo che possa avere molto più senso un impianto per la produzione di acqua calda sanitaria, quindi un impianto solare, rispetto a un impianto fotovoltaico, perché diciamo che l'utilizzo dei lampioni solitamente in orario serale, ma si sposa con la disponibilità di energia fotovoltaica che invece viene prodotta durante il giorno. Poi ci sono sistemi di accumulo, chiaramente, ma una cosa che reputo interessante, su cui si sta verificando la fattibilità, è che un appalto come è stato fatto sul Morino, come tante altre strutture sportive, perché non ci siamo inventati nulla, sia chiaro, è quello di garantire al privato la possibilità di accedere al 110%, proprio per questo, al bonus 110%, proprio per questo tipo di interventi di miglioria. Quindi si sta verificando anche questa tipologia, non tanto da parte del comune, ma da parte del concessionario come entità privata sulla struttura comunale.
Bene, mettiamo in votazione la delibera. Programma triennale dei lavori pubblici, chi è favorevole? Rimbici, Ferraro, Cordasco, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio e Comina. Ciuberzia, scusa. Contrari? Nessuno? Astenuti? Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca, Delio e Occelli. Si chiede l'immediata eseguibilità di questa delibera. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giuberza, Bressi, Mariano, Lopreiato e Gastaldi. Ambrogio e Comina. Astenuti? Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca, Delio e Occelli. La delibera è approvata. Seconda delibera, l'approvazione e modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti. Su relazione dell'assessore Michele Lovera. Prego.
Grazie, spero che sia una delle ultime volte di questa consigliatura che parlo di Taria, anche se ho qualche dubbio, perché sono già previste modifiche al regolamento con proroghe che verranno comunicate, pare, il 30 di giugno, quindi diciamo a babbo morto, quindi se c'è solo una proroga non andrà a inficiare il lavoro fatto. Se la proroga prevederà anche delle modifiche, andrà a inficiare il lavoro fatto, quindi dovrò ancora trovarci una volta. Ma ciò non toglie che noi, a normativa attuale, a oggi, siamo obbligati a portarlo in Consiglio Comunale, questo nuovo regolamento, e portarlo alla vostra attenzione. Mi sono fatto alcuni appunti per non dimenticare troppo, cercherò di non essere troppo soporifero, anche se questa normativa qui un po' concilia. Dunque, dicevo, entro il 30 giugno, salvo proroga intervenuto dopo il termine per la predisposizione delle proposte per la convocazione del Consiglio Comunale, il decreto sostegni ha imposto ai comuni di deliberare in merito ai regolamenti e tariffe TARI per l'anno 2021. quindi si è intervenuto sul testo del regolamento comunale approvato lo scorso anno, inserendo gli aggiornamenti in merito ai requisiti richiesti ai residenti all'estero per la riduzione di 2/3 della tassa, per l'inserimento di alcune precisazioni e alcuni correttivi legati ad esempio alla sostituzione della tassa giornaliera per i mercati con il nuovo canone unico patrimoniale in vigore dal 1 gennaio 2021 o le nuove modalità di versamento del tributo provinciale. Le modifiche principali, tuttavia, riguardano l'entrata in vigore del decreto legislativo 116, cosiddetto decreto economia circolare, emanato lo scorso ottobre in attuazione di una direttiva comunitaria del 2018. Non so se dire purtroppo oppure no, ma in merito è intervenuto anche il MITE, Ministero Transizione Ecologica, che, unitamente al MEF, Ministero Economia e Finanza, con la circolare del 12 aprile, quindi due mesi fa, nel rispondere ad alcuni quesiti ha generato dubbi e per alcuni aspetti ha addirittura superato la normativa. Quindi la circolare del Ministero ha dato informazioni e direttive diverse dalla legge. Ricordo che le circolari non possono modificare le leggi. Quindi questa circolare dei Ministeri, MITE e del MIF, anziché chiarire, ha determinato un'ulteriore incertezza in capo ai comuni, che nel tempo si spera verrà chiarita. Comunque, il decreto ambiente nell'economia circolare ha modificato alcuni punti che vado a ripilogare. Ha introdotto una nuova definizione di rifiuto urbano e speciale, indicando quali rifiuti urbani e rifiuti elencati in un allegato specifico, l'L4, e nonché le utenze non domestiche nell'allegato L5. Non viene riportato nell'elenco dei produttori di rifiuti urbani la categoria delle industrie e capannoni di produzione, perché si evince che le industrie e capannoni non producono più alcun rifiuto urbano, si evince, ma non ha senso. E pertanto le superfici destinate alla produzione e i magazzini merci e materie prime funzionalmente ed esclusivamente collegate alla produzione produrranno solo rifiuti speciali, anche se fosse cartone dell'imballaggio, e pertanto esenti da tare e non conferibili alle discariche o al servizio pubblico. Restano invece soggette al tributo superfici con diverse destinazioni, mense, uffici, spogliatoi, depositi e quant'altro. Quella stessa legge, sebbene questo non sia indicato in normativa comunitaria, esenta dalla tare anche attività agricole e le stesse connesse, ad esempio gli agriturismi, generando difficoltà interpretative, perché contrasta con la legge comunitaria. Faccio un esempio. Se io ho un orto e faccio lo sfalcio dell'orto, posso portare il rifiuto urbano alla discarica. Se il consigliere Occelli, mio vicino di casa, fa la stessa cosa nel suo orto, essendo lui un imprenditore agricolo, la sua erba dell'orto è rifiuto speciale e non può conferirla alla discarica. Questo è in contrasto con la normativa comunitaria, ma è la legge italiana. Per cui ci aspettiamo che anche su questo punto arrivano dei chiarimenti e delle modifiche o, spero di no, sanzioni da parte della Comunità Europea. Il legislatore ha inoltre soppresso il potere comunale di assimilazione per qualità e quantità di rifiuti speciali urbani. Quindi fino a oggi, fino a ieri, il Comune poteva assimilare rifiuti urbani a alcune tipologie di rifiuti speciali, ad esempio l'esempio che ho fatto prima. In questo momento qui il Comune non ha più alcun potere discrezionale, quindi non può più intervenire nel correggere eventuali distorsioni evidenti della norma. Quindi la normativa attuale sancisce riferimenti univoci a livello nazionale, quindi ogni Comune non ha più alcun potere discrezionale. Quindi nel regolamento abbiamo anche corretto tutti gli articoli che recavano indicazioni dei rifiuti urbani e assimilati, ridefinendoli tutti quali urbani, senza più alcun limite quantitativo per il conferimento al servizio pubblico. Viene inoltre inserito nel regolamento un articolo relativo all'opzione per ciascuna utenza non domestica, quindi parliamo di industrie in modo particolare, ma qui non è chiaro, perché inizialmente parlava che anche gli artigiani fossero rientrati in questo articolo qui. Poi se gli artigiani ha dichiarato che sono loro, non è vero, si sta capendo, cercando di capire. Comunque, l'opzione per ciascuna utenza non domestica è di uscire dal servizio pubblico, avviando il recupero tutti i propri rifiuti urbani con conseguente esenzione della quota variabile. Il termine per esercitare questa facoltà era il 31 maggio mentre il prossimo anno sarà il 30 di giugno, ma a oggi nessuno ha comunicato questa opzione. La confusione è totale, nessuno ha comunicato l'intenzione di uscire dal servizio pubblico di raccolta. Con riguardo all'adozione per utenze non domestiche, si è anche adeguato il disposto relativo al riciclo dei rifiuti e le conseguenti riduzioni proporzionali della quota variabile, in quanto al momento è stata confermata la norma prevista all'articolo 1 della legge 146 del 2013. Diciamo che la confusione è abbastanza evidente. Per cercare di ovviare questa confusione, gli uffici, come al solito, vi hanno fornito il regolamento vecchio con a fianco la nuova versione in grassetto le modifiche. Ripeto, non sono modifiche discrezionali, sono null'altro che un taglio e incolla della legge, in modo da avere un regolamento attuale oggi. Può darsi che il 30 sera o il 1 luglio non sia più attuale, ma ripeto, noi dobbiamo attenerci alla legge attuale, che le voci di corridoio, anche se arrivano dei ministeri, sono voci di corridoio e non hanno valore di legge, quindi noi oggi lo portiamo all'approvazione del Consiglio Comunale, riservandoci di capire cosa succederà da mercoledì in avanti, sperando che ci si limiti a una eventuale proroga dei termini e non si intervenga già con delle modifiche, ma che tutte le eventuali richieste fatte dall'ANCI, dei singoli comuni e dai detti lavori vengano esaminati in modo corretto, puntuale, meditato, in modo da avere in tempi più normali, più logici, suggerisco io, ma sono poi un assessore di un paesino della provincia di Cuneo, nel 1 gennaio 2022, una normativa finalmente coerente alla normativa nazionale, normativa comunitaria, che i circolari non superano le leggi, perché non lo possono fare, che le domande abbiano risposte e che il testo, ogni articolo, non contrasti con quello precedente o successivo. Questa è, diciamo, una speranza, sicuramente torneremo sull'argomento, però ripeto, il nuovo regolamento che porto alla vostra approvazione si limita a recepire obblighi di legge, quindi proprio tagli in coda della legge, con tutte queste, almeno in certo alcune, discordanze, errori, richieste di chiarimenti sono state fatte e che a oggi non hanno avuto alcuna risposta. Grazie.
Prego, consigliere Uccelli.
Grazie, Presidente. Ma come abbiamo già avuto modo di constatare in commissione, ci sono queste cose che ci piovono sulla testa e alle quali dobbiamo adeguarci. Fossero almeno fatte bene, uno si adegua. Però volevo soffermarmi soprattutto sul fatto che aumentano i rifiuti considerati speciali. Questo rischia probabilmente rischierà di portare delle maggiori spese, perché la TARI nel suo complesso rimarrà sempre più o meno uguale, non diminuirà, quindi se magari non la pagano le aziende la dovrà pagare qualcun altro. Le aziende, cioè le imprese, dovranno pagare delle aziende specifiche per questi rifiuti speciali, quindi spenderanno di più, risparmieranno un po' sulla TARI, ma dovranno pagarla agli altri utenti.
E solo sulla parte variabile, quindi il risparmio non sarà enorme.
Infatti, il risparmio sarà poco per quelle aziende. Ci sarà un aumento per gli altri utenti perché devono coprire chiaramente quello che le aziende non hanno pagato e in più quelle aziende dovranno affidarsi a dei professionisti dello smaltimento rifiuti, le cosiddette ditte per i rifiuti speciali. Quindi alla fine si andrà comunque a spendere di più e in più siamo in una situazione di totale confusione. Però ringraziamo il legislatore ed è così.
Se posso ancora intervenire un attimo, non vorrei ripetere sempre le stesse cose. Quando a livello nazionale si cerca di uniformare le metodologie di calcolo dei costi, è evidente che è impossibile adeguarla sempre a livello più basso. Noi eravamo, come ha detto l'assessore Tesi, l'altro Consiglio Comunale, faccio parte di un consorzio dove effettivamente paga meno la maggior parte dell'Italia. Sicuramente non si adeguerà mai alla parte più alta, però i comuni e le comunità che stanno lavorando meglio, uniformando le metodologie di calcolo dei costi sempre che poi il legislatore non metta dei correttivi, non lo escludo assolutamente, rischia veramente di penalizzare i comuni che finora sono stati comuni, i cittadini. Comuni, per comuni intendo il totale, non l'amministrazione, intendo il totale dei comuni, cittadini e quant'altro, che finora si sono sforzati a lavorare meglio. Sono in imbarazzo, però è così, non posso farne meno.
Ci sono altre richieste di intervento? Prego Rubiolo, consigliere Rubiolo.
Grazie Presidente, volevo solo chiedere all'assessore che, se non sbaglio, in questa delibera è stato allegato anche il piano tariffario delle tariffe rifiuti del 2021. Vorrei solo che magari ci illustrasse se ci sono state delle variazioni sostanziali rispetto al vecchio piano tariffario o meno. Grazie.
Ho dei problemi a esporlo perché poi dobbiamo approvare la variazione di bilancio, perché poi, infatti, dopo c'è un'altra delibera sulla TARE dove si parla di riduzioni e quant'altro. Quindi è difficile parlarne adesso, dobbiamo parlarne dopo quando parliamo delle tariffe TARE e delle deduzioni che andremo a proporre al Consiglio per le deduzioni, se ho ben capito la domanda.
Quindi, va bene.
E dobbiamo, cioè, altrimenti resta nella discordanza.
Ok.
Allora, se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'approvazione e modifica al regolamento per la disciplina della tassa rifiuti. Chi è favorevole? Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca, Delio e Occelli. Anche per questa delibera si chiede l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca, Delio, Occelli. La delibera è approvata. La successiva è la quarta variazione al bilancio di previsione 21-23 e aggiornamento al documento unico di programmazione 21-23. Prego, assessore Lovera.
Facendo seguito a una richiesta che mi è stata effettuata durante la prima commissione bilancio l'altro giorno, ho inviato ai consiglieri un dettaglio per capitolo di tutta la variazione di bilancio, quindi sia in entrata che in uscita, perché come sapete il Consiglio Comunale si deve esprimere a un livello molto più alto dove è difficile capire le cose e l'esposizione da parte dell'assessore dei vari importi rischia di non essere ben compresa. Quindi immagino che abbiate letto il documento che mi avete richiesto. Pertanto salterei le voci meno importanti, mi focalizzerei su quelle più sostanziose, ovviamente disponibile a rispondere a domande anche sulle voci meno importanti, quindi andrei un po' più veloce del solito, saltando i vari giri conti. Partiamo da una cosa che riguarda assolutamente la TARI. Noi andiamo a mettere in questo bilancio 71.000 euro di entrate per introiti di verifica e controllo della TARI, 159.000 euro di entrate contributo TARI del Sostegni Bis e 107.000 euro del fondo del 2020 che è un avanzo vincolato sulla TARI. Quindi praticamente andiamo a creare un tesoretto di 266.000 euro dedicato alle utenze non domestiche, in quanto previsto dalla legge che i 159.000 e i 107.000 siano dedicati a utenze non domestiche, e di 62.000 euro, perché c'è una diminuzione, c'è un conguaglio negativo di 15.000 euro, per le utenze domestiche. Quindi andiamo a fare un fondo pari a circa 320.000 euro per riduzione di TARI in bolletta. L'altra volta ho detto che sul fondo del 2020 c'erano stati dei risparmi e che avremmo iniziato a metterli in circolazione man mano che avevamo anche notizie sul nuovo fondo del 2021. Al momento non abbiamo ancora queste notizie, però come nel consiglio scorso ho portato la vostra approvazione 30.000 euro da erogare tramite bandi, ovviamente, società sportive, e 30.000 euro sempre tramite bandi, a associazioni culturali che hanno avuto danni per il Covid. In questa variazione andiamo a svincolare 170.000 euro da destinare alle attività sociali. Attività sociali che anche qui c'è ancora un piccolo problema, nel senso che abbiamo ricevuto comunicazione che riceveremo 90.809 euro per misure urgenti di sostegno alimentare ed alle utenze, quello che l'anno scorso era stato utilizzato totalmente per i buoni acquisti. L'anno scorso c'era scritto solo buoni acquisti. Quest'anno, ancorché non è ancora uscito il decreto definitivo, ma le stime le abbiamo già, c'è scritto anche sostegno alle utenze. Quindi abbiamo un dubbio se sarà facoltà del Comune scegliere come erogarli o se lo Stato imporrà come suddividere questi soldi qui. La previsione è che la settimana prossima sia già noto, però noi per portarci avanti abbiamo messo i soldi su macro capitoli, quelli di competenze del Consiglio Comunale, quindi 25.000 per attività straordinarie estive giovanili, 45.000 euro contributi enti e associazioni di solidarietà, 30.000 euro scuole materne, gestite private e ordini religiosi e, lo stavo dicendo, 70.000 euro trasferimenti alle famiglie in modo generico. Quindi il Consiglio Comunale è chiamato a deliberare su questa voce a livello di sua competenza, dopodiché non appena avremo una prossima indicazione dello Stato su come utilizzare gli altri 90.000, andremo a trovare questi 70.000 in modo complementare, in modo da evitare di mettere dei soldi su doppioni sulle stesse voci, sempre sostegno alle famiglie, però scenderemo poi di un livello a livello di competenza della Giunta per distribuire questi 70.000 euro dove sarà più necessario in base alle indicazioni che si daranno sugli altri 90.000 euro. Comunque 170.000 per supporto alle famiglie in modo diverso, quindi attività estive, agli enti che fanno solidarietà, alle scuole materne in cui le nostre cittadine portano i figli a scuola. Salto con 200-300 euro e quant'altro. Abbiamo ottenuto 9.766 euro di risarcimenti per danni causati a privati, tipo il classico che butta giù il cartello stradale, quant'altro, noi paghiamo con soldi del comune e poi chiediamo il rimborso, e 20.000 euro da proventi straordinari per condizioni edilizie. Praticamente questi 29.000 euro li abbiamo messi nel capitolo 215.1, manutenzione ordinaria e riparazione. Le situazioni ordinarie sono anche quelle piccole rappezze delle strade, ma sono purtroppo in questo periodo qui veramente manutenzioni dovute anche al vandalismo. Alla sera, specialmente nel weekend, cestini rovesciati, staccionate divelte, panchine spostate e quant'altro, che poi andare a ripristinare e comprare nuove costano soldi. Noi con questi 29.000 euro stiamo superando la media degli ultimi 3 anni di imputazioni su questo capitolo, però ovviamente non possiamo lasciare stazionate rotte, quella gente si fa male, cestini per terra o quant'altro. Abbiamo ricevuto 2 contributi dalla Fondazione CRS, 5.000 euro per eventi sarianesi a destinazione obbligatoria, 2.000 euro per un bando Alleniamoci a Crescere, per un progetto, Alleniamoci a Crescere sportivo, e ovviamente vengono messi su questo progetto qui. L'altra volta abbiamo detto che il Comune stanziava 60.000 euro per estate ragazzi, quella che il Comune appalta e collabora con Oasi Giovani, grazie. Io qua ho sempre dato medio in testa, Oasi Giovani, che poi tutti i contributi che sarebbero pervenuti per questa attività qui avremmo tolto pari cifre di soldi comunali, integrato col contributo e utilizzato i soldi del Comune per altre iniziative. Abbiamo ricevuto 15.000 euro dalla Fondazione CRS, fatti i giri conti tra i vari conti, e questi 15.000 vanno per un progetto di valorizzazione del patrimonio della città. Uno studio per migliorare e poi poter fare un progetto poi esecutivo per Piazza del Popolo, migliorare Piazza del Popolo. abbiamo tolto dalle entrate 24.400 euro, che sono quelle che un operatore commerciale che è in appalto, anzi che è titolare della grande fiera d'estate, ha voluto darci quest'anno per occupare per alcuni mesi quel terreno in Borgo Marene per fare la grande fiera d'estate e altri avvenimenti. Ovviamente causa Covid non lo può fare e quindi abbiamo stornato questi 24.000 euro. Essendo causa Covid abbiamo utilizzato 24.000 da un acconto di 42.000 euro che ci è arrivato il fondo del 2021. Noi non sappiamo quanto sarà l'importo del 2021, non è ancora stato stabilito. Ci hanno dato 42.000 euro, parte è stata utilizzata, 18.000 euro circa, nella variazione precedente, e 24.000 vengono utilizzate in questa variazione perché questo mancato incasso è specifico causato dal Covid. Con i risparmi del mutuo del cimitero, se vi ricordate, noi avevamo chiesto un mutuo di circa 500.000 euro alla Cassa Depositi e Prestiti per fare il loco del cimitero della città. Poi a consuntivo tra i bassi d'asta e quant'altro c'è stato un risparmio, quindi abbiamo un risparmio di circa 7.600 euro all'anno tra quota capitale e interessi che andremo a pagare, che abbiamo ridotto la quota del mutuo. Questi 7.600 euro sono stati messi per acquisto di PI e sistemi di protezione individuali per i nostri operai, i nostri dipendenti, quindi nella sicurezza del lavoro. Queste variazioni sulla parte della spesa corrente ammontano, come da specchietto che voi avete, 643.000 euro in entrata e in uscita. Sulla parte in conto capitale 2021, noi stiamo andando avanti a incassare dei soldi per la rimozione di vincoli convenzionali sulle case popolari. Ricordate, abbiamo già fatto l'anno scorso alcune entrate per gli alloggi di Borgo Marene, poi c'era stato l'ingresso per lo svincolo dei garage. Qui abbiamo incassato 29.900 euro per le case popolari delle Valdigi, praticamente viene tolto il vincolo di 99 anni, diventa proprietario del terreno. Questi 20.900 euro vengono allocati per la manutenzione straordinaria una tantum all'asilo nido, quindi essendo entrate una tantum vanno nelle spese una tantum, non possono andare nelle spese correnti, quindi manutenzione straordinaria una tantum nell'asilo nido. Sommando questi 20.900 e i 643.000 di prima, la variazione totale sono 664.000 euro. Abbiamo colto l'occasione, visto che quando abbiamo fatto il bilancio previsionale triennale non sapevamo ancora che lo Stato ci avrebbe dato 95.000 euro in più sul fondo di solidarietà comunale, vincolato ai servizi sociali, e 40.400 euro vincolato agli asili nido, l'abbiamo saputo dopo, quindi noi approfittiamo di questa variazione per andare a sistemare anche il pluriennale, quindi nel 2022 e 2023 andiamo a mettere questi 95.000 che sono già garantiti dalla legge dello Stato in entrate e in uscita sui servizi sociali come prevede la legge, 40.000 euro che anche questi sono già garantiti e previsti pluriennali sull'asilo nido come prevede la legge. Così facendo abbiamo anche allineato il bilancio pluriennale alle previsioni di incasso, in questo caso dico previsioni di incasso certe, previsioni ma certe garantite dalla legge. Per cui rimangono 138.000 variazioni in entrate e uscite nel pluriennale 2022 e la stessa cifra in entrate e uscite nel pluriennale 2023. Come sapete il pluriennale serve a dimostrare che il Comune è in grado di mantenere i suoi impegni nei tre anni successivi, cioè esercizio corrente i due anni successivi, è in grado di mantenere gli impegni assunti e le spese normali e ripetitive. È evidente che nel bilancio previsionale che andremo a fare a novembre e approvato dal Consiglio Comunale a dicembre, sul 2022 sicuramente erano fatte delle modifiche, ma non sui fondi a destinazione obbligatoria. Questo serve a garantire che qualunque cosa succeda, 2022-2023, il Comune è in grado di far fronte ai propri impegni e mantenere i servizi che sta erogando.
Consigliere De Lio può parlare, prego.
Grazie Presidente. Allora, solo una delucidazione e un pensiero che ha già anche espresso l'assessore Rovera. Il fatto di fare attenzione a che non ci siano dei doppioni, come dicevi prima, secondo me è importante. Bisognerebbe che gli uffici, che saranno sicuramente attenti a questo, fossero seguiti molto, perché credo che al di là delle famiglie bisognose, e qui siamo tutti d'accordo, e meno male che arrivano 90.000 euro in più, quindi siamo tutti felici. Non bisogna fare l'errore che spesso commettiamo anche in altre sedi che non sono quelle comunali, di dare sempre tutto alle famiglie, diciamo, meno abbienti, dimenticandosi di quelle che galleggiano appena appena. Vengo a dire, si dà il buono pasto, vediamo il buono pasto, si dà l'utenza domestica, adesso se si può dare, si dà l'utenza domestica. Diamo la borsa di studio e diamo la borsa di studio, cioè si vanno ad accavallare parecchi, diciamo, aiuti che dimenticando poi che ci sono anche delle famiglie che galleggiano e non rientrano magari in quei parametri lì. Quindi ben venga il fatto di fare attenzione a non fare dei doppioni, perché io credo che sia anche responsabile per un'amministrazione controllare come vengono distribuiti i buoni e tutto quello che c'è intorno, quindi utenze domestiche e il resto, diciamo, di soldi che vengono dati a famiglie meno abbienti. Quindi ben venga il fatto, anzi sposo in pieno questa tesi qua, e direi che è quello che è importante fare. Grazie.
Sandra, qua solo una cosa, questo evidenzia un fatto, questa legge di bilancio, che tra i vari assessorati e tra i vari funzionari c'è uno stretto collegamento, sovente discussioni anche animate, che è giusto sia così, perché però diciamo c'è uno stretto collegamento, cercando il più possibile di razionalizzare, di aiutarsi a vicenda, e sto parlando di funzionari, nel spendere il meglio, gestire il meglio possibile i soldi che ci arrivano. Ogni tanto, la carità, può succedere, sia ben chiaro, però diciamo c'è un clima che negli ultimi anni è migliorato molto tra i vari uffici, e l'idea di arrivare a un livello leggermente più alto è stato condiviso tra il responsabile dei servizi finanziari e il responsabile dei servizi sociali, apposta per evitare di dover poi fare a luglio delle variazioni, perdere un mese di tempo nell'erogare i contributi. Quindi la Giunta si assumerà per responsabilità, nelle sue competenze, di spostare il capitolo all'interno del macro raggruppamento, quindi il Consiglio Comunale e tutelato, proprio a questo fine qui. Poi sui dettagli ovviamente lascio parola all'assessore di competenza.
Allora, no, in merito a questo ti tranquillizzo assolutamente, perché non si possono fare doppioni, ovvero noi dobbiamo stare molto attenti, ed è per questo che non siamo ancora potuti partire a destinare i soldi anche come avremmo già pensato, e c'era proprio un'attenzione particolare verso la zona grigia, quindi come dici tu non quelli in estrema povertà. Il problema è che poi ogni giorno le cose cambiano, tipo oggi si sa che dovranno arrivare altri soldi destinati ad esempio per un fondo di locazione, quindi di emergenza abitativa, che era proprio quello che noi stavamo pensando di studiare come amministrazione. Cioè quindi dare un aiuto non soltanto a chi non ha pagato l'affitto e quindi ha dei mesi in arretrato, ma anche a chi faticosamente ha pagato. Questa era proprio l'intenzione, ma se poi arrivano dei fondi destinati a questo, noi come comune non possiamo destinarne altri, o comunque bisogna prima, diciamo, utilizzare quelli che arriveranno e poi destinare gli altri, che vale la stessa cosa per il fondone dei 90.000 euro, che sarebbe per utenze e per buoni alimentari. Quindi l'idea nostra era, cioè abbiamo la massima attenzione, ma siamo veramente obbligati ad averla, quindi c'è una collaborazione costante, non ti dico gli uffici quante fax si sono lette, quindi sia il dottor Romano che la dottoressa Salomone sono davvero stati impegnati, perché questo è fondamentale.
Come dicevi tu, c'è un aumento di povertà veramente notevole dovuto all'epidemia e sicuramente tocca maggiormente le fasce più povere, perché anche se diciamo nessuno lo dice apertamente, perché non lo si può dire, comunque sicuramente l'epidemia ha toccato in particolare coloro che vivevano un po' di espedienti, di lavoro a nero, di lavoro ad ore, e quindi questo noi lo tocchiamo molto, ed è per questo che appunto una parte di contributi vuole essere alle associazioni che conoscono nel dettaglio le persone, come si era visto anche quando abbiamo fatto le commissioni alle quali ha partecipato anche il consigliere Racca, proprio perché lì ci descrivevano in ogni particolare la loro situazione, quindi noi gli si chiedeva, e questo sarebbe l'intenzione di fare anche per il futuro una volta che avremo chiarito come, quello di adire, di diciamo dichiarare qualsiasi reddito che loro già percepiscono, quindi se percepiscono reddito di cittadinanza, l'ASPI o quant'altro, quindi capire quanto davvero la situazione Covid e la pandemia abbia peggiorato loro. Tra la loro situazione, tra l'altro, vi posso garantire che al riguardo stanno facendo controlli veramente dettagliati, proprio la finanza, e fa veramente controlli mirati sulle autodichiarazioni che anche alcuni soggetti hanno fatto, e molti comuni si trovano in difficoltà su questo, quindi nel relazionare tutti i buoni che sono stati spesi nella scorsa pandemia. Noi per ora non abbiamo avuto, abbiamo fornito tutte le documentazioni che avevamo, noi abbiamo fatto un lavoro veramente immane, perché oltre a far fare questa richiesta di autocertificazione da parte dei soggetti richiedenti, abbiamo fatto fare delle telefonate prima di analizzarle come commissione dalle assistenti sociali, le quali già telefonicamente diciamo cercavano di accertare quello che avevano dichiarato, perché poi ovviamente fanno che omettere di compilare tutti i quadri. Quindi era stato fatto questo lavoro, speriamo diciamo che dai controlli tutto risulti assolutamente a posto. In ogni caso sarebbe responsabilità del soggetto che ha dichiarato di non percepire pensione di invalidità, ASPI o quant'altro, piuttosto che reddito di cittadinanza. Quindi a questo riguardo quello che l'amministrazione ha deciso è veramente di destinare a coloro che hanno, diciamo, anche che si trovano nella fascia grigia, quindi non soltanto le famiglie ma proprio anche le associazioni, anche quelle sportive che quindi decideranno e anzi hanno già deciso di collaborare nell'estate ragazzi, che è veramente importante dopo il periodo di pandemia offrire questa cosa, di dare questo contributo ulteriore alle paritarie e quindi cercare in ogni modo di avvicinarci a tutte le varie fasce che hanno patito in particolare la pandemia, sia di zona grigia che di zona diciamo proprio nera. Purtroppo lo sappiamo che la pandemia ha peggiorato la situazione sicuramente delle famiglie più in difficoltà, praticamente c'è oltre 2 milioni di poveri, quindi siamo riusciti ad aumentare di 1 milione, e per questo diciamo l'attenzione deve essere assolutamente focalizzata su questo. La maggior parte delle persone, tra l'altro, che ha avuto un peggioramento si trova al nord e neanche al sud, e sono tantissimi anche i soggetti soli, quindi soggetti tra 35 e 45 anni, coloro che non hanno perso il lavoro per motivi svariati, e quindi le richieste, vi assicuro, di contributi all'allocazione ma anche alle bollette, non soltanto ai buoni alimentari, perché quelli bene o male con tutte le associazioni che fortunatamente abbiamo sul territorio, ritengo che si arrivino tutti quanti diciamo a soddisfare. Per cui questo lavoro che stiamo facendo è assolutamente con la massima attenzione per cercare appunto di dare contributi in modo più mirato possibile.
Ringrazio l'assessore Fossasco e quello che volevo sentire, perché poi in effetti volevo dire appunto questo, che la zona grigia, quella che negli ultimi 6-8 mesi è scesa in basso, che magari prima non hanno chiesto nulla perché ce la facevano e non ci osavano, oppure, e invece adesso a cui bisogna fare molta attenzione, perché adesso infatti ne hanno molto bisogno.
Che spesso non hanno neanche piacere di rivolgersi alle associazioni e vengono magari in ufficio da me o dal sindaco proprio perché diciamo è meno imbarazzante, meno impattante, quindi in alcun modo cerchiamo sempre di andare incontro alle esigenze di tutti, poi magari mettendoli in contatto con il consorzio o con l'associazione di turno, però anche nel rispetto della privacy, perché è un momento di difficoltà temporanea, ci auguriamo tutti.
Ha chiesto la parola al consigliere Lopriato.
Io mi permetto di ricordare anche che la povertà c'è anche negli imprenditori, piccoli negozianti, piccoli artigiani che stanno veramente faticando. Su questo noi siamo un po' più in difficoltà perché dare aiuto alle imprese non è compito di comuni, è aiuto di Stato. La Tari quest'anno ci aiuta abbastanza e poi anche questi possono rivolgersi all'assessorato di Alessandra e anche questi saranno aiutati se è il caso. Che altrimenti è molto difficile, ma la povertà. Alcuni settori stanno tirando tantissimo, altri stanno veramente faticando e molti negozi probabilmente chiuderanno o non riapriranno più.
Prego, consigliere Lopriato.
Allora, mai come in questo periodo l'assessore Frossasco ha dovuto destinare così tanti soldi. Per un assessore avere tanti soldi da spendere di solito è un piacere, in questo caso penso che non lo sia, perché vuol dire che dobbiamo andare a servire delle persone che purtroppo sono finite in miseria. Il fatto di essere molto attenti a come spendiamo questi soldi dimostra che le nostre attenzioni non sono casuali e quindi ringrazio l'assessore per tutto il lavoro che sta facendo. Volevo però soffermarmi sui 15.000 euro che sono stati destinati per Piazza del Popolo. Sono un contributo interessante, anche se sicuramente per quella piazza lì sono, come dire, ci obbligano a decidere cosa dobbiamo fare di quella piazza. Durante tutti questi 4 anni ne abbiamo parlato più volte, se doveva diventare un parcheggio, se dovevamo fare un parcheggio sotterraneo, se invece dovevamo riqualificarla in modo diverso. E penso che sia una buona idea incominciare a destinare dei soldi per cominciare a pensare cosa vogliamo fare di questa piazza, e dovremo cogliere questi studi che verranno fatti in modo molto attento, perché poi dovremo prendere una decisione definitiva, perché un conto è passeggiare con una famiglia e un conto è parcheggiare un'automobile. Quindi questo è sicuramente un monito per tutti noi, perché finalmente decidiamo cosa fare di quella piazza.
Chiesto la parola al consigliere Giorgis. Claudia, prego.
Sì, grazie. Allora, praticamente continuo sulla domanda che ha fatto il consigliere Lopriato. Anch'io volevo chiedere all'assessore, in merito ai 15.000 euro stanziati dalla Cassa di Risparmio per questo progetto di studio per migliorare Piazza del Popolo. Nello specifico volevo sapere se questi soldi verranno utilizzati all'interno dell'amministrazione, cioè quindi saranno i nostri tecnici ad occuparsi di questo progetto, oppure se la cosa è stata esternalizzata, e quindi vorrei sapere a chi è stato dato e con la scelta da cosa è stata determinata. E ancora, quindi, se si è arrivati a pensare di fare uno studio per migliorare Piazza del Popolo, se l'amministrazione ha comunque già in mente una strada o comunque un'idea di quello che può essere, che potrà diventare Piazza del Popolo. Grazie.
Solo una precisazione: i 15.000 euro a Cassa di Spagna sono per estate, ragazzi. Noi, mettendo 15.000 euro, li abbiamo liberati perché e utilizziamo soldi del comune, che noi andremo a consuntivare 15.000 euro a estate, ragazze, che è importante perché noi Cassa di Spagna erogherà su consuntivazione di estate ragazzo. Noi proprio tutto qui abbiamo liberato soldi nostri messi sul progetto. All'altra domanda, cioè quelle diciamo vere, avrebbe dovuto rispondere l'assessore Tesi, spero di arrivare in tempo, però so che l'assessore Frossasco ha alcuni appunti che deve stare Paolo.
Sì, è un progetto che sta seguendo l'assessore Tesio. Questo qua è un concorso di idee che si fa in collaborazione con l'archivio storico, con le scuole e con Civitas. Quindi è veramente molto aperto, proprio perché Piazza del Popolo, la nostra amministrazione ritiene che avrebbe assolutamente bisogno, io in particolare, di un restyling importante, e quindi questo concorso di idee vuole andare in questa direzione per capire quali interventi si sarebbero poi da rendere necessari.
Posso ancora? E quindi No. E quindi nello specifico, cioè, al vincitore verranno dati 15.000 euro, cioè la scuola quindi otterrà i 15.000 euro, cioè volevo solo capire...
No, questo è un contributo che è stato messo dal comune per fare questo concorso d'idea, quindi sarà con le scuole, ma poi c'è anche Civitas, quindi bisogna vedere cosa deciderà Civitas rispetto ad esempio anche a quello che hanno fatto su Piazza Santa Rosa. E quindi è un concorso di idee che cerca di coinvolgere i soggetti appunto che ho detto, quindi l'archivio storico e le scuole, ma anche eventualmente dei professionisti. Per questo era necessario anche mettere un contributo. Lascio anche la parola a Petra, perché appunto manca Paolo.
Sì, così mettiamo insieme i pezzi. Questa prima parte di studio è stata fatta dalle scuole, dall'archivio che ha fatto una lettura storica di quella che è la piazza. Tutto questo materiale adesso servirà come lavoro preparatorio per questo concorso di idee che verrà fatto in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, per cui sarà rivolto a tutti gli architetti iscritti all'albo, e questo servirà come contributo per premiare poi le idee vincenti, quindi assolutamente anche per valorizzare i giovani, le idee, quindi non è sul personale del comune o su uno studio di architettura specifico, ma è proprio fatto in collaborazione con l'Ordine degli Architetti.
Sì, no, infatti volevo semplicemente capire. E invece la mia domanda, se avete dato delle linee guida o comunque... Insomma, avete dato delle indicazioni perché c'è un'idea di massima del comune?
Penso siano state date, però sulle parti proprio più specifiche conviene sentire l'assessore Tesio.
Consigliere Rubiolo può intervenire, prego.
Grazie Presidente. Io ho solo due spiegazioni, ma mi sembra che in parte l'assessore, il vice sindaco, l'assessore Crosasco abbia già risposto. Quindi, per quel che riguarda il capitolo delle uscite correnti, il numero 1447, intanto ringrazio l'assessore Lovera per questo riassunto che lui ci illustra sempre in consiglio comunale, ma effettivamente averlo avuto cartaceo prima ha spiegato e poi, come dire, sottolineato durante il Consiglio, è stato molto utile, quindi ringrazio di questa cortesia. E, a proposito dei 25.000 euro che vengono individuati come contributi straordinari per le attività estive giovanili, ora, noi avevamo a suo tempo stanziato 60.000 euro per l'estate ragazzi, come ha detto l'assessore, 15.000 euro li abbiamo tirati via, quindi ne sono rimasti 45 da parte del Comune, più ulteriori 25.000 che vanno ad aggiungersi con questa variazione. Quindi praticamente in totale passiamo da 60 a 70.000, con la differenziazione che una parte, permettetemi, finisce all'Oasi Giovani, che è quella che gestisce l'estate ragazzi comunali, mentre questi 25.000 rientrano, come dire, in interventi legati ad enti, ad associazioni, a privati, insomma, che offrono in alternativa a quello che fa il Comune i servizi per l'assistenza ai giovani durante l'estate, io ritengo scuole elementari, medie, insomma, quella fascia di età lì. Qui dentro... diciamo, volevo solo capire se ci sono anche i circa 5.000 euro, se non sbaglio, richiesti dalle parrocchie per i campeggi, per la sostenibilità dei campeggi estivi dovute alle norme Covid. Per quel che riguarda i 15.000 euro che vengono autoesclusi e vengono destinati alla progettazione citata dai due assessori legata a Piazza del Popolo, manca l'assessore competente, ma permettetemi, a 10 mesi, 12 insomma, dalla fine di questa amministrazione, investire 15.000 euro per un'ipotizzata progettazione legata a Piazza del Popolo mi sembrano soldi un pochino sprecati, come forse in parte sono stati mal, diciamo, magari non mal utilizzati per certi versi, ma utilizzati un po' a sproposito, quelli che sono stati destinati a, diciamo, quella, a quel progetto Progettiamo la città insieme, insomma, quella degli, che doveva, da cui dovevano arrivare degli spunti legati alla progettazione, diciamo, degli spazi o delle, delle cose legate alla città di Savigliano. Io mi sono, come dire, ho dato un'occhiata, non ho potuto partecipare quel sabato mattina nella piccola piazza antistante al teatro, no, in piazza Turletti. Mi ha dato l'impressione che la presenza non era così importante da parte del pubblico, e ho visto che invece la giunta quasi in toto era presente. Io ritengo, e non l'ho voluto dire prima, ma magari sarà oggetto poi di un'interrogazione, che molti spunti che sono venuti fuori da questo sondaggio erano già nelle mani di questa amministrazione, piuttosto che nelle teste di coloro che ci stanno governando. Quindi ritengo che si sia fatto un esercizio di zelo per coinvolgere la cittadinanza, le attività produttive, il terzo settore e, insomma, i cittadini, ma ritengo che la risposta da parte della città non sia stata così arrembante, così esaustiva. Però noi ci abbiamo messo 20.000 euro in questa cosa qua. Ora, 20 più 15 di questa progettazione fanno 35. Il lasso di tempo che intercorre fra l'inizio e la fine di questo periodo sono veramente pochi mesi. Per lasciare un'eredità a una nuova o continuativa amministrazione, io, come dire, non li avrei investiti oggi. Magari 4 anni fa sì, ma oggi non li avrei investiti questi 15.000 euro, sarei andato a cercare magari qualcosa di più urgente da fare, ecco. E c'era ancora, non lo trovo più, c'era ancora un altro punto.
I 4.500 euro delle parrocchie erano nella variazione precedente, di fine maggio. No, quindi che hai chiesto qui era sul conto 1447.2 che riguarda le parrocchie. Questo è sul 1447.3 dettagli, ma sono, comunque c'erano già. Sul discorso della scelta di fare questo progetto, questa iniziativa, questo bando di gara per idee Piazza del Popolo, ovviamente ognuno ha il giudizio politico che vuol dare, questo mi sembra correttissimo il tuo e correttissimo il nostro, ovviamente, però sono scelte che vengono fatte. Sul resto non saprei. Non...
Sì, allora volevo dire che proprio notizia di poco prima dell'inizio del consiglio che mi ha dato il dottor Romano, che pare che dovrebbero arrivare un contributo di nuovo cospicuo per l'erogazione di contributi per centri estivi. Quindi effettivamente questa nostra variazione sarebbe di nuovo assorbita se c'è questo contributo che arriverà. Per cui io sono abbastanza sicura che quest'anno recupereremo abbastanza tutti, non tutti, perché vogliamo estendere un contributo anche, come ripeto sempre, alle associazioni, alle parrocchie che fanno un importante lavoro rispetto all'allargamento dell'estate ragazzi dell'Oasi Giovani, che è quella, diciamo, più strutturata e più comunale, ma lo stanziamento alla fine che sarà a nostro carico sarà decisamente inferiore rispetto a quello che avevamo preventivato, senza avere certezza, come dicevamo prima, qua ogni giorno le cose cambiano. Quindi se arriva questi soldi, questi 50.000 non sappiamo, per erogazione di contributi ai centri estivi, possono essere utilizzati sia per un allargamento, che quindi poteva essere verso le associazioni, le società sportive che hanno già chiesto, o comunque anche le parrocchie, ma anche per la parte dell'estate ragazzi dell'Oasi. Rispetto a questa, il consigliere Rubbiolo l'altra volta aveva chiesto dei numeri e sono contenta di darglieli, perché comunque è stata un'estate ragazzi veramente importante, anche quella del 2020, che abbiamo, diciamo, proprio fatto nonostante la pandemia, e quindi nonostante le restrizioni dovute c'è stato un numero contingente di presenza rispetto agli spazi utilizzati e alla limitazione, che erano ovviamente dovute all'emergenza. Quindi abbiamo avuto un 164 ragazzi che hanno partecipato per 6 settimane nelle sezioni elementari al Palazzo Longis. Poi abbiamo avuto nella sezione elementare frequenza part-time con sede in Corso Roma un totale di 200 ragazzi che hanno frequentato nelle 6 settimane. Nella sezione media frequenza full-time e part-time con sede in Corso Roma abbiamo avuto 126 partecipanti. Sono stati 23 gli operatori impiegati, 5 dei quali occupati su progetti che necessitavano un rapporto individuale. Questo cosa vuol dire? Che ovviamente tutte le varie strutture che offrono un'estate ai ragazzi sul territorio non si possono occupare dei ragazzi più difficili, dei ragazzi problematici che hanno handicap fisici o psichici, per cui quella dell'Oasi Giovani, e che è quella appunto alla quale diamo il contributo, è proprio quella che invece può accogliere anche queste tipologie di ragazzi. È stato fatto un lavoro molto importante di recupero scolastico, è stato dato spazio per lo svolgimento dei compiti delle vacanze 3 volte la settimana e c'è stata una particolare attenzione al recupero e al consolidamento delle materie che hanno avuto lacune particolari accumulate durante il periodo dell'interruzione della didattica in presenza. Inoltre c'è stato anche un potenziamento della scuola all'infanzia che si è svolta dal 30 giugno al 17 luglio presso 3 sedi destinate, che erano appunto una di Palazzo Longis, una di La Materna Gullino e una il Baby Perk in Marameo, proprio per non dire di no a nessuno. È stata data anche la possibilità della formula dell'utilizzo mezza giornata con possibilità comunque di fare il recupero scolastico. L'aumento della frequenza dei bambini in età prescolare con disabilità ha determinato un aumento del personale e un aumento dei costi. Tutti i costi sono assolutamente dettagliati e, come avevo detto, noi avevamo stanziato già l'anno scorso 60.000, ma la spesa poi è stata di 52.000, quindi abbiamo recuperato quello che l'Oasi non ha speso. La stessa cosa avverrà quest'anno, quindi ovviamente i costi li sai solo a consuntivo perché non puoi sapere prima quanti sono i bambini e i ragazzi che si iscriveranno. Però è importante dare la possibilità a più giovani possibile di partecipare anche proprio tramite quello che organizzano le società sportive, che è veramente importantissimo per un'estate dove non tutti possono permettersi di andare in vacanza, anzi moltissime famiglie quest'anno non andranno. E quindi penso che con i soldi che arriveranno dal governo faremo poi di nuovo una variazione in entrata. Però finché non abbiamo la certezza, noi dobbiamo prevedere lo stanziamento proprio per dare la possibilità alle estate ragazzi varie sul territorio di partire. È arrivato Tesio, se volete ulteriori delucidazioni.
Consigliere Rubiolo vuole intervenire ancora? Volevo solo integrare il mio intervento. Apprezzo la risposta dell'assessore Froscasco legata ai numeri del 2020, ma bisogna sottolineare che al di là degli stanziamenti che il Comune fa a ben donde, per agevolare questo che è sicuramente un servizio utile per la città, che lo faccia ovviamente l'Oasi Giovani piuttosto che lo facciano enti diversi, quindi associazioni sportive, cooperative, consorzi diversi, quindi c'è tutto un movimento a Savigliano di queste cose qua, è importante che ci sia anche su questa cosa un occhio non solo a quello che viene gestito direttamente per interposta società da parte del Comune, ma anche da quello che viene gestito da altri. Però bisogna anche ricordare che non c'è solo l'investimento del Comune, c'è una tabella ben chiara di contributo e di spesa da parte delle famiglie, cioè i 52.000 euro che giustamente l'assessore ha rendicontato riguardano, diciamo, la gestione del comune, ma non è che chi gestisce l'estate ragazzi spende e riceve solo questi contributi, e c'è una marea. Ma perfetto, allora io quando parlavo di ipotesi complessiva avrei anche avuto piacere di capire in che ottica di idee stiamo, di che ottica di idee stiamo parlando, perché forse non tutti i consiglieri sanno che qui stiamo parlando di qualche centinaio di migliaia di euro in complessivo per la gestione dell'estate ragazzi, non stiamo parlando di 50.000 euro. A maggior ragione, se non sbaglio, nella delibera legata all'attività del 2021 sono stati anche messi dei paletti sui numeri complessivi, no? Se non sbaglio, in quella delibera si parla di, se non sbaglio, 200, massimo 240 ragazzi che possono essere ospitati in questo tipo di gestione. Tra l'altro, se non sbaglio, l'Oasi Giovani si fa comunque aiutare da un'associazione sportiva in questo tipo di gestione, e quindi come collabora anche con altre entità che operano all'interno della stessa struttura di Palazzo Longis o di quell'area lì. Quindi questi sono i numeri che lei ci ha dato per il 2021, mi sembra che potrebbero essere leggermente più bassi, quindi mi chiedo perché la scelta di ridurre le potenzialità, diciamo, legate ai numeri, perché io faccio 164 più 200 più 126, anche se i 200 erano part time, comunque stiamo parlando di oltre 400 ragazzi coinvolti, no? Ora, se non ricordo male, ma magari potrei sbagliarmi, sulla delibera che è stata approvata dalla Giunta si parla di 240, quindi vorrebbe dire poco più della metà con gli stessi soldi come contributi. Però questa è una cosa che magari approfondiremo in seguito. Mi è venuto in mente quello che volevo ancora chiedere all'assessore bilancio, cioè per gli anni 2022-2023, nonché per l'anno 2021, vedo da una parte un contributo di sponsorizzazione da parte della società Easy Line per la connessione banda larga degli edifici comunali, e dall'altra parte vedo una cifra molto simile in uscita. Cioè praticamente questa società si sta occupando di fornire agli edifici comunali la banda larga e in parte la sovvenziona e di conseguenza la realizza, o vorrei solo alcune delucidazioni su queste voci di spesa, grazie.
Easy Line è uno dei fornitori del comune, abbiamo anche altri fornitori per la banda larga. Tutti gli anni ci versa un contributo, praticamente una sponsorizzazione, che poi noi utilizziamo ovviamente immediatamente per pagare i consumi della banda larga. Cioè una cosa, è un giroconto praticamente. Non è detto che vadano tutte Easy Line questi soldi qui, vanno nel calderone dei costi della banda larga, perché abbiamo anche Fastweb, abbiamo due fornitori in modo tale da avere sempre l'alternativa nel caso in cui per qualsiasi motivo dovesse crollare una linea. Non è detto che in futuro ci siano delle variazioni, perché stiamo anche esaminando altre opzioni, e quindi però a oggi questa situazione. Non escludo, ripeto, variazioni nel futuro in modo da potenziare, avere più alternative, essere sicuri che nel caso, ovvio, se arriva la draga e ti taglia in mezzo tutta Savigliano, potrebbe anche stappare qualche cavo, però stiamo cercando di diversificare il rischio, anche perché l'informatizzazione sarà uno dei cavalli di battaglia del prossimo anno con i fondi europei. Se non ricordo male, nel piano nazionale di resilienza sono previsti circa 46 miliardi tra finanziamenti al privato e al pubblico. Quindi noi dobbiamo trovarci pronti, noi dobbiamo farci trovare molto pronti con dei progetti, dei piani, delle iniziative, del personale in grado di poi operare di concerto e quant'altro.
Non ci sono altri interventi?
Allora metto in votazione la quarta variazione al bilancio di previsione 21-23, aggiornamento al documento unico di programmazione 21-23. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Ambrogio e Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgi, Serracca, Delio, Occelli. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Gastaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgi, Serracca, Delio, Occelli. La delibera è approvata. Già senza voce.
Torniamo alla Tari. Tari e in particolare riferimento alle utenze non domestiche. Abbiamo appena approvato una variazione di bilancio in cui noi andiamo a mettere 266.384 euro sul contributi riduzioni alle utenze non domestiche. Allora, cerco di identificare, ma come sapete quando si parla di Tari è sempre difficile. Il PEF che SEA ci ha fornito e il Consiglio Comunale l'ha preso atto espone un costo complessivo di 2.858.000 euro. Questo costo è già il netto di alcuni fondi del Comune. Cioè, tra il 2019 e il 2020, visto il 2020 si è fatto il PEF basandoci sulla normativa del 2019, abbiamo praticamente incassato in più 40.876 euro che devono essere dedotti dal primo PEF successivo. Dopodiché, nel 2018, sempre un motivo molto similare, si era incassato 89.400 euro in più, che però in questo caso qui deve essere spalmato in quattro annualità. Semplifico, i 2.858.000 che SEA ci ha comunicato, se andate a vedere le varie voci, troverete una voce in meno di 40.876 euro, che è l'una tantum dell'anno scorso, e 22.350 euro, che è la spalmatura di un quarto del risparmio del 2018. Quindi in effetti il PEF sarebbe stato di 62.000 euro più alto, quindi 2.920.000 euro, euro più, euro meno. Di qui partirà la bollettazione. Noi sulla bollettazione dovremo andare a dedurre dalle utenze non domestiche 266.384 euro, di cui 159.000 circa decreto sostegni bis e 107.000 del fondo del 2020 che erano dedicate esattamente a questa voce. Questi 107.000, se non ricordo male, sono stati comunicati e consegnati a dicembre, cui era impossibile dedurre l'anno scorso, vengono dedotti quest'anno, che era tecnicamente e tempisticamente non possibile. Il Comune, inoltre, tra detrazione ARERA e fondi del Comune che avete anche approvato prima, 62.000 euro, va a dedurre 98.000 euro dalle utenze domestiche. Praticamente andremo a bollettare non 2.620.000, ma 2.858.000, perché erano già dedotte a parte quella, meno questi importi qui, le bollette avranno un importo totale di 2.502.000 euro. Tengo a precisare una cosa, che l'unica deduzione che ci troveremo sicuramente l'anno prossimo, salvo normative di leggi diverse, sarà solo i 22.350 euro che sono presenti per 4 anni. Quindi il prossimo anno i 266.000 euro delle utenze non domestiche non ci saranno, quindi pagheranno, salvo modifiche delle leggi, 266.000 euro in più. I circa 100.000 che il Comune mette quest'anno per utenze domestiche, se il prossimo bilancio non saranno previste, anche le utenze private pagheranno circa 100.000 euro in più. Tengo a precisare, non sarà un aumento rispetto a quest'anno, ma una minor diminuzione. Ovviamente immagino che qualsiasi contribuente, se è su utenza non domestica, se è utenza domestica, la interpreterà come aumento del costo. In effetti non è vero. Poi andremo a capire che la normativa, anche qui, è in movimento, non è assolutamente detto che il prossimo anno il PEF dia gli stessi risultati di quest'anno. Però teoricamente, a parità di risultato del PEF, teoricamente, i contribuenti dovranno pagare 266.000 euro in più le utenze non domestiche e circa 100.000 euro in più le utenze domestiche, salvo correttivi. Noi come siamo andati, come prevede la Giunta, e ne portate all'attenzione del Consiglio Comunale, come spalmare questi 266.000 euro tra le utenze non domestiche? Sono state fatte molte simulazioni molto complesse, perché le categorie tari in cui sono suddivise le categorie, un po' tipo il codice Ateco, sono categorie diverse, non rispecchiano esattamente la realtà. Nella stessa categoria ci sono aziende che hanno chiuso per legge, aziende che hanno avuto cali di fatturato e aziende che hanno sentito poco il Covid. Quindi noi, pur lavorando sulle categorie tari, poi abbiamo tolto e messo alcune categorie reali dalle deduzioni, in modo da essere il più possibile coerenti con la situazione reale. Chi è che in pratica per decreto non ha mai chiuso e non ha avuto teoricamente danni? Cito alcuni esempi, non li cito tutti. Gli istituti di categorie tari, così facciamo prima, gli ospedali, le banche, gli istituti di credito, le edicole che hanno mai chiuso, le farmacie, i tabaccai, le plurie licenze, i supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi, formaggi. Scusate. Plurie licenze alimentari, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio e quant'altro. Questi non hanno mai chiuso. E in alcuni casi l'analisi che ha presentato la settimana scorsa la Confcommercio di Sevigliano, su un campione di circa 300 partite IVA sevillianese commercianti, alcuni di queste hanno avuto un aumento del fatturato. Cito i tabaccai, e la spiegazione è stata che lavorando da remoto le persone, che non so, tipo lavorare a Torino e comprare sigarette a Torino, ha comprato a Sevigliano, quindi tipo i tabaccai hanno avuto un aumento del fatturato. Idem chi vende pane, pasta, farina, perché molti sono dilettati, quindi questi qui sicuramente nella maggior parte non hanno avuto danni, qualcuno ha avuto un piccolo vantaggio. Ora noi a queste categorie abbiamo ritenuto di non apportare riduzione della TARI. Su tutte le altre categorie abbiamo diviso due voci. Come la TARI c'è la parte fissa e la parte variabile, abbiamo previsto e fatto delle simulazioni, che noi poi dobbiamo arrivare a 266.000 euro ovviamente. Abbiamo simulato di mettere una riduzione piatta a tutte le categorie del 10% sulla parte fissa, andando a diversificare in modo molto forte la parte variabile. La parte variabile siamo partiti da un minimo del 30%, un massimo del 95% a parte variabile. Parte variabile del 95% chi ha chiuso per molto periodo, quindi cinematografi, impianti sportivi, limitatamente le superfici di chiusura, perché se un impianto sportivo ha qualche superficie che non ha chiuso, no. Alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, birrerie e quant'altro. Questa è la proposta che andiamo a fare al Consiglio Comunale, e di dedurre il 95% la parte variabile, che poi facendo alcune simulazioni puntuali su alcuni bar particolari, pizzerie prese, vuol dire più o meno un 35%, un 38% sul totale, che a parte la fissa abbastanza. 70% alle scuole, alle associazioni, luoghi di culto, ovviamente non le abitazioni, quelle adibite al culto, magazzini senza alcuna vendita diretta, negozi di abbigliamento, che hanno avuto un calo spaventoso, sta chiudendo, negozi vari, parrucchiere, estetiste e quant'altro. Questi un 70% di riduzione sulla parte variabile. Scuole guida, case di cura e di riposo. Sottolineo case di cura e riposo, perché le case di riposo è vero che l'hanno chiuso, ma hanno avuto un grosso tasso di mortalità dei loro utenti, non coperti da nuovi ingressi, perché molti sono preferito stare a casa e andare nelle case di riposo per il rischio Covid. Studi professionali, perché previsto per legge che vengono fatte la riduzione, a queste andiamo a ridurre il 40% della parte variabile. E il 30% tutti gli altri, attività e botteghe artigianali, carrozzerie, elettrauto, tutte altre categorie non qui citate. Se in un anno normale, tra virgolette, La tari in capo alle utenze non domestiche normalmente ammonta tra gli 860, 870, 880 mila euro. Quest'anno andiamo a dedurre circa il 31% spalmato, come ho detto prima, ovviamente non è il 31% a tutte. Il termine di approvazione delle tariffe tari è il 30 giugno per il Consiglio Comunale, ma visti i tempi di pubblicazione, i tempi per passare in pre-commissione e quant'altro, in pratica almeno il tempo vero di approvazione di tutte le simulazioni fatte agli uffici risale a 15 giorni fa. Le simulazioni che abbiamo fatto, che in commissione ho citato un file Excel di 27 o 29 colonne, se non ricordo bene, e di oltre 2.900 righe, ci porta a 1.000 euro più, 1.000 euro meno, alla cifra che era quella di partenza. Non escludo che poi andando ad applicare puntualmente le singole utenze qualche differenza ci sia, ma andremo a capire come andare a fare queste modifiche. Molte, come ho detto prima, molte richieste di chiarimenti non hanno avuto risposta. Abbiamo la quasi certezza che avremo una proroga, ma come dico io, in prima intesa è babbo morto, dopo che abbiamo provato tutto, fatto le simulazioni e quant'altro. In questa delibera si va anche ad approvare le due rate della TARI, la prima rata il 30 settembre e il saldo il 6 dicembre. Una cosa che ha evidenziato la dottoressa Solomone, il nostro responsabile degli uffici finanziari, è che il Comune da gennaio sta pagando i fornitori, sta pagando la raccolta di frutti e quant'altro, incassando praticamente nulla, perché in effetti i soldi dell'IMU non ci sono ancora arrivati, la prima rata, ancorché i contribuenti l'abbiano versata. La TARI ne parleremo a fine settembre, quindi a metà ottobre. Quindi a oggi il Comune ha speso circa 9 milioni incassandone poco più di 5, quindi siamo, non dico in carenza di ossigeno, ma avere un po' di fieno in famiglia, di fieno nel fienile al mattino, d'erba in fienile, dico bene, un termine, in cascina, all'inizio dell'anno, quel famoso risultato di bilancio, che è una cosa che si accumula tutti gli anni, è cosa molto corretta, altrimenti ci troveremo in questo momento qui ad andare in anticipo di cassa, il che andrebbe a inibire qualsiasi ipotesi di svincolare in parte l'avanzo di bilancio. E come sapete, se ricordate, a luglio verranno rideterminati gli equilibri, verificati tutti i vari equilibri, e se tutto sarà in ordine, come sarà in ordine, sarà possibile, dopo il Consiglio di luglio, svincolare l'avanzo di bilancio se abbiamo soldi in cassa. Se si è in anticipo di cassa, quindi si chiede un anticipo a tesoreria, non è possibile utilizzare nemmeno in parte l'avanzo di bilancio. Noi siamo confidenti che poi a luglio saremo in grado di svincolare una parte per investimenti, proprio perché questo cumulo degli anni precedenti, dovuto non solo a noi, anche alle amministrazioni precedenti, sia ben chiaro, ci consente in quest'anno di crisi in cui paghiamo senza incassare di arrivare a fine luglio senza fare anticipi di cassa. Nella delibera e ben le voci che ho detto sono state ben dettagliate, quindi leggendo la delibera vi troverete molto ben dettagliate quello che io adesso vi ho sintetizzato sulle varie categorie e le varie riduzioni. Per quel che riguarda invece le utenze domestiche, e qui arriva la domanda che ha fatto il consigliere Rubio, che se non c'è, i 100.000 euro che andiamo a mettere di soldi del comune fanno sì che le utenze domestiche non abbiano aumento, o almeno possa esserci un aumento di qualche decina di centesimi, massimo un euro all'anno. Cosa significa? Significa che il PEF è leggermente più alto degli anni precedenti. Praticamente un 100.000 euro che noi andiamo a compensare per l'utenza domestica per non avere aumenti è circa un 30-40.000 euro su utenze non domestiche. Vi ricordo che tutti gli anni il Comune poi stanzia degli soldi che va a distribuire a che l'ISEE è molto basso come contributo al pagamento della TARI e al rimborso addizionale IRPEF comunale. Perché abbiamo messo la seconda rata a dicembre? Perché l'anno scorso, per agevolare i contribuenti, abbiamo messo l'ultima rata a gennaio. Ma visto che è impossibile rimborsare la TARI a chi non l'ha ancora pagata, noi abbiamo fatto il rimborso della TARI a chi l'ISEE è molto basso, verso marzo, perché poi deve fare i controlli. Vorremmo anticipare, quindi mettendo la scadenza a dicembre, noi gennaio, massimo febbraio, siamo in grado, inizio febbraio, di rimborsare la TARI a chi l'ISEE è molto basso. Abbiamo schedulato con i sindacati perché obtorto collo è necessario un accordo sindacale. Dico obtorto collo che praticamente è un po' di burocrazia in più, perché non è possibile fare l'hanno sconsigliato, un accordo pluriennale, perché loro giustamente hanno bisogno di alcune informazioni più che noi andremo a dare in questi incontri qui, su quanto hanno chiesto, quanto abbiamo erogato, le scadenze e quant'altro. L'incontro con i sindacati è schedulato, salvo disdetta o richiesta di proroga da parte loro, per il 13 di luglio, quindi in tempo poi per fare tutte le cose. Noi a oggi abbiamo già stanziato, mi pare, 27 o 28 mila euro, però nulla vieta, se ampliamo la platea dei beneficiari, di mettere ancora quanto sarà necessario per avere incontro a chi l'ISEE è molto basso. Qui mi aggancio a quello che ho detto prima, l'ISEE è molto basso non vuol dire solo persone dipendenti o pensionati, potrà anche voler dire chi ha avuto un'attività produttiva che l'anno scorso ha avuto dei grossi problemi, che si trova in difficoltà, e quindi non faremo distinzione di tipologie di attività, ma l'ISEE è quello che comanderà per distribuire questi contributi. Ripeto, circa 28 mila euro sono già stanziati, se sarà il caso metteremo quel che basta e quello che serve per far sì di rimborsare a tutti quelli che ne avranno diritto, faranno domanda e ne avranno diritto. Chiudo. La parola ai consiglieri.
Consigliere De Lio, può intervenire, prego.
Come ben l'assessore Lovera sa, io mi interesso sempre dei banchi del mercato, forse perché mio fratello ha avuto per anni un banco al mercato. Volevo chiedere, infatti, sia quelli diciamo, di beni durevoli che gli altri, quindi anche gli alimentari, sia beni durevoli che alimentari.
Pagando il canone unico di quasi solo pubblico,
loro non fanno più niente, questo.
Mi era una delibera prima.
No, era solo una conferma, perché... Grazie.
Consigliere Rimbici, può intervenire?
Grazie, Presidente. Ma volevo soltanto puntualizzare soltanto una cosa. Tanto mi è piaciuto moltissimo, e penso è piaciuto anche a noi, il metodo con cui è stato usato per la redistribuzione della Tari. L'aver concordato anche con le associazioni di categoria, aver diversificato la Tari, la parte variabile dalla quota fissa, 30 e 40%, aver individuato le categorie che hanno avuto veramente delle grossissime difficoltà, ed era una richiesta che era stata avanzata da noi tutti, penso già un anno fa, perché si prevedeva una situazione, problemi recessivi da parte di tutte le varie categorie di lavoro. Cioè, aver recepito questa cosa qua e averla tradotta attraverso questo metodo, io ritengo che sia stata una cosa buona. Anche se chiaramente non è la risoluzione dei problemi, ma partiamo dove è possibile individuare le categorie che sono maggiormente colpite e che sono maggiormente in difficoltà, per ricreare di nuovo, per farle ripartire, chiaramente è cosa buona e giusta. Ecco. Grazie.
Permettetemi una cosa, e mi aggancio al discorso che ho fatto consigliere Rimbici. La dottoressa Di Meo, responsabile del servizio tributi, ha lavorato proprio fisicamente giorno e notte, e io ho dei WhatsApp che ci scambiavamo alla sera tardi, di sabato e domenica, scambiandoci le opinioni, chiedeva il mio parere, chiedevo il suo e quant'altro, e quindi voglio proprio un applauso pubblico alla dottoressa Di Meo per il lavoro che ha fatto, l'impegno che ci ha messo, e soprattutto anche fuori orario, nei momenti più strani. A volte io alle 10 di sera, mentre una cosa, facciamo un WhatsApp 5 minuti e ho la risposta, ci siamo confrontati continuamente, e devo dire che il risultato personalmente ritengo molto buono, altrimenti non l'avrei presentato, avrei chiesto delle modifiche, perché ha lavorato molto, ha lavorato bene, e la ringrazio di cuore.
Ci sono altri interventi? No? Allora metto in votazione la tassa sui rifiuti Tari anno 2021, approvazione tariffe e scadenze per il versamento e approvazione agevolazioni utenze non domestiche per emergenze Covid-19. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Cordasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopriato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca, Delio, Occelli. Anche per questo è richiesta l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Ferraro, Rimbici, Tasco, Giubergia, Bressi, Mariano, Lopreiato, Castaldi, Ambrogio, Comina. Chi si astiene? Rubiolo, Portera, Giorgis, Racca, Delio e Occelli. La delibera approvata. L'ultimo oggetto dell'ordine del giorno è la designazione del garante dei diritti delle persone disabili in seno alla consulta osservatorio permanente sulle barriere architettoniche. La parola all'assessore. Sì, prima. Allora, prima nomino consigliere Rimbici, consigliere Lopreiato e il consigliere Occelli come scrutatori.
Scrutatori.
E l'assessore Frosasco può illustrare la cosa.
Allora, le consulte. No, prima vi dico solo quello che andiamo a votare. Le consulte rappresentano uno strumento di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città. E il regolamento per il funzionamento della consulta osservatorio permanente sulle barriere architettoniche prevede che a far parte dell'assemblea della consulta venga eletto in consiglio comunale il garante dei diritti della persona disabile, con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati all'interno di una lista di 3 nominativi proposti dalle associazioni rappresentative degli interessi dei disabili operanti nel territorio comunale. La designazione di tale componente seguirà la durata della tornata amministrativa dell'assemblea di cui è stata promanazione. Risulta pertanto necessario procedere all'elezione del garante dei diritti della persona disabile in seno alla consulta in oggetto. Vi dico quali sono i 3 nominativi e poi la terna dei nomi e poi dovete indicarne uno soltanto e vi verrà distribuita una scheda che dopo potrete compilare. I nomi sono Enrico Bosio, Adelaide Gullino e Michele Falletti, con 2 L e 2 T. Si può indicare anche solo il cognome.
L'ho specificato perché prima tutti chiedono. No, perché pensavo fosse l'indicazione chiara.
Grazie.
Sì, anche quello.
C'è stato un accordo politico, no? Sul nome o no? Vabbè, d'accordo che il voto è segreto, ma,
è segreto.
Ma sarà da 3 mesi che si discute, non so, poi.
Prego, aveva chiesto la parola per prima il consigliere Portera. Allora Rubiolo.
Al di là delle affermazioni del sindaco, che meglio non fare, meglio cancellare dalla registrazione, forse. Sindaco, ogni tanto la guasconaggine esce fuori, no? Non lo spiego meglio. L'affermazione che ha fatto in questo momento il sindaco direi che è comunque fuori luogo. No, ha fatto un'affermazione. Provvederemo a votare secondo coscienza. No, volevo chiedere all'assessore, anche in sede anche nei prodromi della creazione, diciamo, di questo nuovo gruppo di lavoro, se non sbaglio si era sempre parlato di osservatorio. Ora mi leggo in seno alla consulta, mi sembra che anche l'assessore si fosse pronunciato durante un incontro sul fatto di chiamare questo, diciamo, gruppo di lavoro osservatorio. Ora, dire consulta osservatorio permanente delle barriere architettoniche mi sembra un doppione. Fondamentalmente basterebbe chiamarlo osservatorio, perché questa non è una consulta. Ne approfitto tra l'altro anche per chiedere quante associazioni in questo momento partecipano a questo osservatorio, e non me ne vogliono gli altri consiglieri, io continuerò a chiamarlo osservatorio, non consulta, perché di consulte ne abbiamo già tante, ebbi a dire allora in questo comune, e normalmente le consulte poco vengono considerate. Io direi che, se è possibile, visto che mi sembra che altri consiglieri fossero della mia stessa idea e lo stesso assessore, ci tirerei una riga sopra alla consulta e lo chiamerei osservatorio, punto. Però vorrei sapere quante associazioni partecipano all'osservatorio, grazie.
Allora, istituzionalmente esistono soltanto le consulte, per cui abbiamo detto tutti che il nome più, diciamo, indicato, più adatto era sicuramente quello di osservatorio, ma si era deciso di farla sotto forma di consulta, quindi per me non c'è problema, però passerei la parola al segretario comunale se si può fare di togliere
consulta trattino osservatorio, perché dal punto di vista statutario e regolamentare non abbiamo altre forme collegiali previste, quindi tecnicamente è un osservatorio che funziona come una consulta.
Le associazioni per ora sono 5, abbiamo deciso che forse anche l'Auser era interessato a partecipare, gliel'ho chiesto, ha detto di sì, quindi si aggiungerà una volta che è stata costituita, perché non ha fatto domanda per tempo, quindi in questo momento sono 5 più una che entrerà.
Tutte savigliaresi?
Ah no, c'è il rappresentante dell'organi dei ciechi che non è di Savigliano, dei non vedenti, scusate.
Prego, consigliere Portera.
Sì, quando si costruisce qualcosa di nuovo, nelle prime applicazioni magari si può constatare giustamente qualche cosa da correggere, qualche ritocco da fare, qualche miglioria da apportare. E mi riferisco in particolare al sistema di elezione che prevede l'indicazione di 3 nomi, ma nello stesso tempo prevede la maggioranza dei 2/3, che qualifica sicuramente la persona che viene eletta, però nello stesso tempo crea problemi organizzativi di vario tipo, in particolare se non si raggiungono i 2/3 si rischia di perdere un treno e dover aspettare quello successivo, quindi bisogna arrivare o trovare delle soluzioni, arrivare a un accordo che comunque penalizza 2 persone che sono disponibili a mettere il loro nome. Quindi al fine di consentire dalla prossima occasione che dovrebbe essere fra un anno di avere un sistema meno macchinoso, comunque inviterei il Consiglio a concordare una modalità, diciamo così, più agile e più funzionale per la nomina del garante. Punto. Ho detto che è sì.
Gli scrutatori possono avvicinarsi al tavolo. Vai di là vicino al segretario. Vicino al segretario. Manca. Ma perché 16? Se manca cosa no? Si chiede per questa votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Unanimità. Ok, consiglio è chiuso.